Adino diceva all'inizio: siamo pochi stamattina. In Olanda, quando siamo in pochi nella chiesa, per accontentare quelli che ci sono, dico sempre: siamo pochi, ma i migliori sono qua. Chissà se stamattina lo dicono pure quando noi ci sono io. Lo trovo un privilegio di essere qui in mezzo a voi. Farò del mio meglio perché da 2 anni che non ho predicato in italiano. Quando 13 anni fa ci siamo trasferiti in Olanda, quando predicavo in olandese, mettevo tante parole italiane in mezzo. Così potrebbe succedere stamattina che in mezzo al mio discorso sentirete qualche parola in olandese. È bello di stare insieme. Io rivedo tante facce che conosco, non conosco tutti i nomi, alcuni sì. Rivedo degli amici che da tempo avevo perso di vista, però è bello stare insieme nel nome di Gesù. È bello di poter lodare insieme il Signore, è bello di poter insieme invocare il suo nome, è bello insieme poter pregare. Stavo pensando, stamattina in qualche modo voglio parlare un po' della preghiera. E per iniziare stavo pensando al Padre nostro. È stato anche menzionato, citato stamattina, proclamato. Volevo mettere l'accento per un attimo proprio sulla parola nostro. È bellissimo quando puoi chiamare il Dio il tuo Padre. Però anche bello quando nella comunità puoi pronunciare la parola nostro. La fede non è qualcosa di particolare o di privato. Io e il mio Dio e del resto non mi importa, ma è il nostro Padre. Per questo abbiamo potuto mangiare il pane insieme e bere insieme del calice. Perché Lui è il nostro Padre. Siamo attraverso il sacrificio di Gesù Cristo. Siamo uniti l'uno all'altro. Io sono contento che il Signore sia rivelato nella mia vita, ma sono anche molto felice per i fratelli e le sorelle che Lui mi ha dato. E noi nella nostra comunità esprimiamo spesso questa riconoscenza. Io dico spesso quando facciamo la Santa Cena: guardate in giro, guardate nella sala e vedete tutti i fratelli che il Signore vi ha dato, perché siamo preziosi nelle sue mani. Come titolo sopra la mia meditazione ho 2 punti interrogativi. Dove sei e cosa hai? Fratelli, quando noi preghiamo, quando ci rivolgiamo nella preghiera al Signore, abbiamo l'abitudine di chiedere e ancora di chiedere. E quando preghiamo, pretendiamo e aspettiamo in qualche modo una risposta da parte del Signore. Perché si prega con lo scopo di ottenere una risposta dal Signore in cui crediamo. Così ognuno di noi ha forse un elenco con punti di preghiera. Chi ce l'ha scritto su un foglio di carta, un altro ce l'ha in mente. E sono dei punti che noi proclamiamo nella fede, nella preghiera al Signore. Perché noi crediamo che Dio è capace di rispondere alle nostre preghiere. Noi sappiamo che Lui vuole essere pregato, noi sappiamo che Lui desidera che noi invochiamo il Suo nome e che presentiamo le nostre preghiere a Lui. Ma per coloro che non lo sapevano, anche Dio ha un elenco con punti di preghiera. Anche Lui ha delle richieste. E come noi vogliamo ottenere una risposta da Lui, anche Lui desidera avere una risposta da parte nostra. Sono i diversi punti di preghiera che il Signore ha. E a Lui piacerebbe di ricevere una risposta da parte tua e da parte mia. Spesso vediamo la preghiera unicamente come noi che parliamo a Dio, esponiamo tutti i nostri bisogni e poi aspettiamo da Lui la risposta. Perché pregare è uguale a chiedere, a supplicare. Non spesso ci fermiamo per dare lo spazio a Dio, per permettergli di farci delle domande, affinché noi dobbiamo dare delle risposte. L'uomo è un essere, dice la Bibbia, che assomiglia a Dio, diciamo è stato creato in somiglianza a Lui, sua immagine e somiglianza. Così se noi, fratelli, siamo delusi se qualcuno non ci risponde, vi è successo qualche volta nella vita che chiedi qualcosa a qualcuno e non ottieni da quella persona la risposta che desideri. Ti guarda, ti ignora, fa finta di non sentirti, può anche succedere all'interno di un matrimonio. L'ho da sentito dire però, eh? Ma se noi siamo, mia moglie mi sta già mandando dei segnali, lasciami in pace, non coinvolgermi. Noi fra poco faremo 40 anni di matrimonio, fra parentesi. Se noi possiamo essere delusi che se qualcuno non ci risponde, pensate che anche Dio conoscerà questo sentimento di delusione se non rispondiamo alle sue domande? Noi sappiamo come ci sentiamo quando veniamo ignorati, così probabilmente anche Dio avrà lo stesso sentimento quando noi ignoriamo le sue domande. Dio cerca probabilmente spesso di interrompere le nostre richieste e i nostri discorsi, ma spesso noi non lasciamo nemmeno a Lui lo spazio per pronunciare una parola. Forse il Signore dice, in mezzo ai nostri discorsi posso chiedere, e un pochettino più tardi dice, chiedo scusa, mi permetti, vorrei chiedere un momento. E così noi continuiamo a parlare, ma forse non capiamo, non percepiamo bene le domande che Lui ci fa. Ma Dio è ansioso di fare le sue domande. Ma visto che il nostro tempo è così prezioso, noi ci limitiamo a dire tutto quello che vogliamo ottenere da Lui e non lasciamo lo spazio a Dio per fare le sue domande a noi. Fratelli, studiando la parola di Dio ho scoperto alcuni punti interrogativi nella Bibbia che erano legati a domande che Dio fa. La prima domanda che Dio fa all'uomo lo troviamo nel libro di Genesi, capitolo 3, per essere esatto, capitolo 3, versetto 9, è la prima domanda che viene fatta nella Bibbia, è una domanda che viene fatta da Dio all'uomo. Lo vogliamo leggere dove sta scritto, allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? Allora guarda fratelli, quando noi parliamo di Dio, parliamo di un Dio che sa ogni cosa, che conosce ogni cosa, che conosce il passato e conosce il futuro, non c'è niente nell'universo che è nascosto per Lui, siamo d'accordo? È impossibile nasconderti per Dio, è impossibile tenere qualcosa nascosto per Lui. E questo Dio si presenta lì e dice, chiamò l'uomo e gli disse, Dove sei? Dio era diventato cieco? O aveva creato una creatura con la capacità di nascondersi per lui? E la domanda viene fatta con uno scopo, di invitare l'uomo ad analizzare la sua relazione con Dio e di essere sincero con se stesso e con il suo creatore. Quando Dio fa delle domande, lui sa in anticipo già la risposta. Però lo scopo delle sue domande non è tanto affinché lui acquista della conoscenza, affinché la persona a cui fa la domanda acquista conoscenza di qualcosa. Lo possiamo paragonare un po' ad una madre che ha un figlio, chiamiamolo Pasqualino. Possiamo anche dire Adino. Basta che finisce con Ino. La madre l'ha perso per un po' di tempo di vista e lo ritrova nella cucina. Si è mangiato tutto il barattolo della marmellata e ha svuotato il vasoio con le caramelle. E la mamma entra in cucina, vede il suo figlio e esclama: «Dove sei?» Lo sa benissimo dove si trova, perché vede il suo figlio, ma vuole che il bambino si renda conto in che posizione si trova e che si renda conto di ciò che ha fatto. Quando Dio ha chiesto ad Adamo dove sei, lo ha fatto perché Adamo aveva combinato qualcosa di strano, lui era stato creato come creatura di Dio e doveva dipendere da Dio, lui aveva rotto questa forma di relazione. E possiamo leggere nel versetto 8 che lui e sua moglie si erano nascosti dalla presenza di Dio in mezzo agli alberi nel giardino. Il peccato è un atteggiamento di indipendenza. Con altre parole si dice: Dio, non ti ho bisogno. E per convincere noi stessi che non abbiamo più bisogno di Dio, immediatamente incominciamo a nasconderci da Lui e pensiamo di poterci nascondere per non essere visti da Lui. E così si crea questo distacco. E Dio dice: dove sei? Anche se Dio sa benissimo dove siamo, ma lui vuole che noi ci rendiamo conto del distacco che è avvenuto. Sapete, fratelli, questo fatto di nascondersi può anche succedere fra credenti. Ogni tanto troviamo delle persone che pensano che si possono nascondere anche all'interno di un gruppo, anche un gruppo che si chiama Chiesa. Facendo parte del mucchio pensano di potersi nascondere. È possibile stare all'interno di un gruppo cristiano e di vivere una vita immorale. E l'unica soluzione è che la persona si presenta a Dio e ammette il suo stato e dichiara a Dio di voler ristabilire il rapporto aperto e onesto con Dio. Adamo ed Eva si avevano coperti di foglie di fico, se non mi sbaglio. Li avete mai avuti in mano quei fogli lì? Pizzicano? C'è quel latte bianco sopra, che poi anche se ti lavi le mani resta sempre attaccato. Ve lo potete immaginarvi di coprirvi con quella roba lì? E così Dio fa questa domanda a coloro che avevano l'incarico di prendere cura del suo giardino. E Dio chiede: dove sei? Come va la tua relazione personale con il tuo Dio, con il tuo Salvatore? può chiedere Dio anche questa domanda a ciascuno di noi? Dove sei? Ti stai nascondendo in qualche modo per me? O possiamo guardarci in faccia e la nostra relazione è ottimale? Voglio fare un salto ad una seconda domanda che ho trovato nella Bibbia che Dio fa. Una volta durante la vita di Elia, Elia aveva paura di essere ucciso. I profeti non erano mai tanto amati e così lui aveva percepito, lui aveva captato quel sentimento, mi vogliono fare fuori. E lui era scappato, si era nascosto. E poi leggiamo in Primo Re, capitolo 19, versetto 9, e quivi entrò in una spelonca e vi passò la notte, ed ecco, gli fu rivolta la parola dell'Eterno in questi termini. Che fai tu qui, Elia? E qui possiamo porci la stessa domanda. Dio non sapeva cosa stava facendo Elia da quella parte? La prima domanda che abbiamo trovato nella Bibbia è «Dove sei?» rivolta ad Adamo. La seconda domanda che troviamo qui è «Che fai tu qui?» Dio conosce la paura di Elia, ma Dio desidera aiutarlo. E anche noi ci nascondiamo qualche volta quando abbiamo paura, ma Dio ci può, in quel momento in cui forse ci nascondiamo, rivolgere la parola «Che fai tu qui?» Noi vediamo spesso quando persone entrano in difficoltà, si ritirano, si nascondono qualche volta dalla comunità, non si fanno più vedere, entrano nella loro spelonca della vita e stanno lì da soli a consumare la loro ansia e paura. E Dio viene con la sua parola e mette a nudo la situazione e dice, Elia, cosa fai tu qui? Qualche volta le persone a cui poi rivolgi la parola quando stanno attraversando un tempo difficile e chiedi il motivo per cui si nascondono, forse all'inizio sono un po' evasivi e dicono, oh sì, non vengo più perché ho... E menzionano altri motivi. Però, fratello, vi posso dire, non c'è niente di più bello quando stai attraversando un tempo difficile o di ansia o di paura nella tua vita, di venire fuori dalla tua spelonca e di dire a Dio, Signore, io sono qui perché mi nascondo, perché mi sento male, e di portare il problema alla luce. Perché Dio non ti chiede cosa fai tu qui, perché ti nascondi, perché ti vuole mettere a disagio, ma se Dio dice a te in un momento di difficoltà, perché ti ritiri, perché ti nascondi, non lo dice per metterti in disagio, ma te lo chiede per aiutarti, per venirti incontro, per manifestare la sua grazia e il suo amore, per liberarti da ogni legame e da rimetterti in forma da poter funzionare per lui. Qualche volta dobbiamo venire fuori dalla nostra spelonca e farci aiutare da Dio. Nel lavoro pastorale che facciamo anche in Olanda scopro spesso e di continuo non si può aiutare qualcuno che non vuole essere aiutato. Quando qualcuno decide, no, io sono entrato nella mia spelonca della vita, io ho chiuso con tutto e con tutti, lasciatemi in pace. Può passare un bel tempo lì dentro perché non lo puoi aiutare. Però sapete, fratelli, quando Dio ci chiama e dice cosa fai tu qui? E possiamo passare dei momenti difficili nella vita. La vita da cristiano non è solo alleluia e gloria, non so se ve ne siete già accorti. Almeno in Olanda non è così. Se qui è così, mi trasferisco subito. Ma ci sono dei problemi da affrontare, ci sono delle delusioni, le persone deludono, delle circostanze vengono sulla via della nostra vita che non aspettavamo e qualche volta ti viene la voglia di dire mi ritiro indietro, ho paura di andare avanti, non ne ho più voglia, sono stanco. Lasciatemi in pace. E così qualcuno si chiude nella sua spelonca. E di rivolta la parola dell'Eterno, cosa fai tu qui? Vieni fuori. E poi vediamo che Elia viene di nuovo usato in modo potente e meraviglioso. Un'altra domanda che ho trovato, fratelli, si trova questa volta nel Nuovo Testamento. La terza domanda che ho trovato si trova in Marco capitolo 10, versetto 51. Gesù passa per le strade, c'è una folla immensa, gente che grida, gente che esclama il Signore, dei malati che chiamano Gesù. E poi sta scritto in Marco 10, 51, e Gesù, rivoltosi a lui, gli disse, che vuoi che io ti faccia? Gesù passava in quel momento vicino ad un cieco, probabilmente con gli occhi chiusi o ben visibile che lui non ci vedesse, forse facendo dei gesti di aiuto. E lui esclamò chiedendo, figlio di Davide, abbi pietà di me. E Gesù passando di là dice, cosa vuoi che io ti faccia? Perché Gesù non sapeva che quello là era cieco. E il cieco gli rispose, Rabbi, che io recuperi la vista. Gesù, vedendo questo cieco, sapeva benissimo di che cosa aveva bisogno. Perché Gesù sapeva tutto. Ma malgrado la sua conoscenza, chiede lo stesso a questo uomo in bisogno, che vuoi che io ti faccia? Sembra che Gesù si vuole accertare che non solo lui, ma anche noi sappiamo di che cosa abbiamo bisogno da parte sua. Fratelli, qualche volta è bene specificare al Signore cosa desideriamo da Lui. È una forma di fede, di pronunciare esattamente cosa vogliamo. Possiamo chiedere una benedizione al Signore, ma possiamo anche essere specifici. E se il Signore ti chiede in un certo momento, cosa vuoi che io ti faccio? Cosa posso significare per te? Siamo capaci di dare una risposta? O vogliamo stare sul generico? Qualche volta è difficile di dare risposta ad una domanda del genere quando il Signore ce lo pone. Possiamo anche chiedere allo Spirito Santo, Signore, vuoi tu illuminarmi affinché io possa vedere esattamente ciò che ho bisogno da parte tua. Voglio arrivare alla seconda parte della meditazione. Fratelli, quando abbiamo problemi, difficoltà o cose del genere, La nostra attenzione va spesso verso quello che ci manca e non su verso quello che abbiamo. Io mi ricordo che anni fa, quando abitavamo ancora in Italia, una o due volte all'anno mi chiedevano a Cadaliano, alla scuola di discepolato, di dare lì una settimana di istruzione alla scuola di discepolato. E una delle cose che facevo ogni tanto è che io chiedevo agli studenti di prendere un foglio di carta e una penna e di scrivere giù tutto quello che secondo loro gli mancava nella vita per poter funzionare bene nell'opera di Dio. E loro incominciavano a scrivere una frase dopo l'altra. Mi manca questo, mi manca questo, mi manca quell'altro, mi manca così, mi manca cos'ha. E qualche volta succedeva che dopo 10 minuti uno alzava la mano, mi dai un altro foglio perché ho riempito. L'avevano scritto davanti e di dietro, anche dei lati. E dopo un po' di tempo io facevo raccogliere tutti questi fogli e ne davo uno nuovo. Dico, adesso vi chiedo di scrivere giù tutto quello che il Signore vi ha dato. Tutte le cose che avete ricevuto da Lui. In 2 minuti avevano finito tutti. Alcuni erano capaci di scriverlo sul rovescio di un francobollo. Perché non riuscivano a vedere, a quantificare tutte le benedizioni che Dio ci dà. E anche in questo senso ho trovato delle domande nella Sacra Scrittura. Secondo Re, capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 7. È la storia della vedova di Sarefat. Sareppe? Non da confondere con la vedova di Arafat, perché quella se la passa bene, per quanto mi risulta. Questa donna aveva dei grossi problemi, aveva quasi unicamente, e anche lei fa un elenco di tutte le sue difficoltà, aveva dei grossi debiti, non aveva più delle entrate, c'erano delle persone che volevano prendere i suoi figli per venderli o per farli fare lavoro di schiavitù, tutto un elenco di miseria, tante cose che mancavano. E lei si rivolge al profeta. E Dio fa una domanda attraverso la voce del profeta. E dice, cosa hai? Quando qualcuno è nei grossi problemi, ci vuole anche un po' di coraggio, perché quella persona vuole comunicare tutto quello che gli manca, tutto quello che avrebbe bisogno, i suoi desideri, i suoi... le sue ansie. E il profeta dice, grazie di averlo tutto menzionato, per anch'io una domanda. Tu cosa hai? Ah, c'ho un po' d'olio. E poi il Signore, attraverso il profeta, Dio parla e fa capire alla vedova che deve mettere giù in casa tutte le pentole e tutte le bottiglie e non so quattro altri attrezzi aveva. E poi ha incominciato a versare l'olio. E in un certo momento ha gridato ad un figlio, ha detto ad un figlio, portami un altro vasoio. Mamma, non ce n'è più. E poi l'olio si fermò. La domanda non era tanto cosa non hai, ma cosa hai. cos'hai, perché con quel poco che aveva il Signore poteva fare un miracolo. Anche il governo, per quanto ho capito, sta chiedendo in questo momento a tutti quanti voi cosa avete, ma non ve lo chiede per moltiplicarlo. Ma per far sparire qualche debito che avete fatto tutti quanti insieme, però, Quando si fermò l'olio, fratelli? Quando l'olio era finito? Quando non c'erano più vasi vuoti? Qualche volta noto che i credenti pensano, oh Signore, il tuo olio, la tua unzione, Signore, perché non c'è più? Forse che il Signore sta cercando disperatamente dei vasi vuoti. E potrebbe essere che noi siamo così pieni di noi stessi e di tutte le cose che abbiamo e facciamo e vogliamo, che il Signore vorrebbe riempirci, ma qualche volta fa fatica. Però la domanda qui non è tanto cosa ti manca, ma che cosa hai. Facciamo un altro salto in Esodo, capitolo 4, versetto 1 e 2. Vi faccio un po' viaggiare nella Bibbia stamattina. Mosè viene chiamato da parte di Dio. Lui aveva imposto le mani ad un egiziano, quello era caduto nello spirito ma non si rialzava più. Poi è dovuto scappare nel deserto. E poi a un certo momento, camminando nel deserto, vede là un boschetto in fiamme. E lui si avvicina, che strano, brucia ma non si consuma. Ma questo non era il colmo. Il colmo è che quel boschetto in fiamme parlava. Comunicava con Mosè, togliti le scarpe, perché questo suolo è suolo sacro. E Dio comincia a parlare a Mosè, e Mosè viene chiamato da Dio per liberare il popolo di Israele. Che incarico! Lui era appena scappato di là, adesso Dio gli comanda di ritornare. E Mosè incomincia a pronunciare le cose che gli mancano. Signore, hai sbagliato persona perché io non so parlare. E poi, Signore, c'è un altro problema. Non mi crederanno, non mi ubbidiranno. Signore, non mi ascolteranno. E la risposta di Dio, diciamo, Mosè incomincia a elencare le cose che gli mancano. Mi manca potere, mi manca autorità, mi manca la parola. Chi ne ha, chi ne mette? E chi Dio che cosa dice? Dice, non sono interessato in quello che non hai. E Dio dice, è quello che hai in mano, che cosa è? Qualche volta Dio non ci chiede cosa non abbiamo, ma Dio è interessato in quello che abbiamo. E egli rispose, un bastone. Un bastone. Sono nato con questo bastone. In tutti i miei anni di adolescenza ho trascinato dietro il bastone. E fino ad oggi ce l'ho. E ho intenzione di tenerlo. Vedete? Mosè mette l'accento su quello che gli manca e Dio dice, cosa hai in mano? E con quel bastone lui va dal popolo di Israele, dal Faraone, e fa miracoli e prodigi con qualcosa che già aveva, ma che adesso poteva usare nel nome di Dio. Matteo capitolo 14, versetto 13 al versetto 21. E quella storia quando Gesù stava predicando e una gran folla stava ascoltando, quella mattina non potevano dire oggi siamo in pochi, perché c'erano migliaia di gente. E stavano lì e ascoltavano l'insegnamento di Gesù e molti di loro erano affamati. E poi Gesù chiama insieme i suoi discepoli e gli dà l'istruzione di dargli da mangiare. E subito loro incominciano ad elencare quello che gli manca. Signore, subito prendono fuori la calcolatrice. 5.000 uomini, 2 panini a testa, 5.000 Coca-Cola. Signore, non abbiamo. E loro comunicano a Gesù quello che gli manca. Ma a Gesù non interessa niente. Gesù dice, cosa avete? Cosa avete? E quel poco che hanno con la benedizione di Gesù basta per nutrire un popolo intero. Dove sei? Il Signore lo sa. Cosa fai tu lì? Il Signore lo sa. Cosa posso fare per te? Il Signore lo sa già, ma Lui vuole che anche noi lo osiamo pronunciare. E quando incontriamo nella vita un momento difficile, forse siamo pronti a presentare il nostro elenco di cose che ci mancano, ma forse che il Signore in quel momento ci dice anche che cosa hai. E che impariamo ad essere riconoscenti con quel poco che abbiamo e presentarlo al Signore e aspettiamo il suo intervento. Come la vedova lì, come il bastone di Mosè. Signore, non ho niente, non mi crederanno, non mi ubbideranno, non daranno ascolto alle mie parole. Cosa hai in mano? Un bastone, vai con quel bastone. Signore dice, dagli da mangiare. Signore, non abbiamo sufficienza, non abbiamo abbastanza. Il Signore dice, cosa avete? In Filippesi capitolo 4 versetto 12 leggiamo le parole di Paolo quando dice che ha imparato ad essere contento in ogni situazione. Ha imparato che Dio è capace di usare ogni momento nel modo migliore. Cosa avete? Cosa abbiamo in Dio? Cosa abbiamo in Gesù Cristo, fratelli? Forse che il Signore anche qualche volta ci chieda a noi, quando siamo pronti lì a presentare il nostro elenco delle spese, Signore, ho bisogno di questo, ho bisogno di quell'altro, che il Signore ti dice che cosa hai già. Ti ho dato una bella comunità, ti ho dato dei fratelli, ti ho dato questo, ti ho dato quell'altro, ma soprattutto ti ho dato la grazia in Gesù Cristo. Ho imparato ad essere contento in ogni situazione. Queste sono alcune domande che ho trovato nella Scrittura. Ed è bello di sapere che prima che il Signore ci chieda le cose, Lui la risposta lo sa già. Ma Lui vuole che noi ci rendiamo conto di tutta la ricchezza che abbiamo in Lui. Se io vi chiedo stamattina, fratelli, per quale motivo è morto Gesù, voi che cosa mi rispondete? Non tutti contemporaneamente, se no facciamo confusione. Per darci la vita. Bello? C'è un versetto nella Bibbia in cui c'è chiuso tutto, in cui viene proprio spiegato per quale motivo Gesù è morto e risorto dalla morte. Vogliamo leggerlo insieme? Secondo Corinzi, capitolo 5, versetto 15. Egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Bingo. Più chiaro di così si vive. Gesù è morto per noi, affinché quelli che vivono non vivano più per loro stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Gesù è morto sulla croce, è risuscitato dalla morte, affinché noi avremo davanti una vita che non vivremo più per noi stessi, ma per Lui. Alleluia. Vi piace l'idea? Forse dobbiamo abituarci, perché io volevo tanto vivere per me stesso e realizzarmi. Così spesso sento dire in Olanda, io sono in cerca di me stesso. Mi sono realizzato, mi sono ritrovato. Prima di pensare agli altri devo pensare a me. È un popolo molto egoista, sapete? Ve lo dico adesso, così non ci andate in Olanda, perché si sta male. Meno male che qui è tutto diverso. Ma egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per loro stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Per questi fratelli è quasi impossibile trovare nelle chiese evangeliche dei credenti che vivono per se stessi. È vero? Amen.